Grazie a tutti per essere venuti, direi di cominciare, scusateci per il ritardo a livello organizzativo, ci siamo aggiustati un po'. Allora, vi ringrazio innanzitutto per la presenza a nome di EOS Arcieri di Cosenza, noi siamo i ragazzi del Comitato Provinciale dell'Arcieri di Cosenza. Per quanti non ci conoscessero, so che nella nostra città siamo poco conosciuti, si è poca conoscenza della nostra presenza, ma noi esistiamo, abbiamo una sede che è nella Casa delle Culture, è una sede comunale, apriamo un giorno a settimana per fare accoglienza ai ragazzi che volessero venire e per comunque avere a che fare appunto con la Cosenza che ancora poco ci conosce. Questo evento è stato creato proprio per poter avere un incontro con la comunità cosentina e per poter fare conoscere quello che è il nostro mondo attraverso una voce che è molto conosciuta tra di noi, che è quella di Maura. Maura è una scrittrice, questo è il suo terzo libro, scrive per un giornale, una rubrica che si chiama Gay nella città, e fa delle performance, degli spettacoli che sono comunque a tematica, che trasmettono tutto ciò che può essere il passaggio e tutto ciò che può essere la vita dei gay anche solo in uno spettacolo, il che non è roba da poco. Non servono a volte solo parole e libri per poter spiegare quello che succede nella nostra vita. Prima di tutto questo, prima della sua vita pubblica, Maura è una donna di 30 anni, lesbica, che lavora con Arcigay, e lavora con Arcigay a livello nazionale, lei fa parte della segreteria nazionale di Arcigay, proprio perché lei sa sulla sua pelle cosa vuol dire essere gay oggi in Italia, qual è la discriminazione, qual è il dolore, qual è l'omofobia che affronti sia con gli altri che con te stessa, e cosa devi vivere per andare avanti nella tua vita. E questa è una cosa importante, cioè non è una persona che ha deciso di lavorare con Arcigay perché è bello poter dire sono in Arcigay, lo fa perché lei sa cosa vuol dire essere gay in Italia e combatte per noi, combatte perché tutto quello che lei ha affrontato sia di insegnamento e di aiuto agli altri. Oggi siamo qui per presentare Out, che è il suo terzo libro. È un libro molto, una parte molto legislativa, molto documentativa su quello che oggi è la legislazione in Italia, o meglio quello che non è nei confronti degli omosessuali, quello che non esiste. Prima di fare delle domande specifiche a Maura per presentare il libro, più che dirvi cosa tratta e farvi un elenco degli argomenti, preferirei leggervi l'ultimo pezzo del libro. È il mio metodo di scegliere i libri normalmente: se non conosco l'autore, non conosco il libro, scelgo leggo l'ultimo pezzo del libro. Se mi trasmette qualcosa, compro il libro. Deve lasciarti qualcosa il libro, se riesci a farlo nelle ultime parole senza sapere di cosa ha parlato, è un buon libro sicuramente. Nell'ultimo pezzo di Maura sicuramente si riesce a capire chi è lei e che cos'è questo libro. E il libro dice: mentre Otto scorrerà sotto i vostri occhi, avrò da poco compiuto 30 anni, i migliori 30 anni che potessi desiderare. La lotta, la denuncia, l'opposizione sistematica e continua alle forme di ingiustizia sociale mi hanno reso una donna. Che i vostri cuori si infiammino e corrano fuori dal petto. Out, tutti fuori a conquistare un nuovo arcobaleno. E credo che non ci sia metodo migliore per dire chi è Maura. Maura è qui perché è necessario che noi usciamo fuori. Lei lo fa tutti i giorni, lo fa per noi e lo fa con noi. E vogliamo che questo serva anche per la comunità cosentina. Noi non dobbiamo fare questo passaggio da soli. Siamo una comunità che fa parte di Cosenza, siamo gay, siamo ragazzi di Cosenza. Non siamo un'altra popolazione, non siamo un altro mondo. È giusto che questo sia fatto tutti insieme. Parlando del libro, facendo parlare Maura adesso del libro, il libro come base iniziale, come prima parte, parla di quello che è la legislazione oggi in Italia, quello che l'Italia fa e non fa per noi adesso. È storia recente, le leggi che non sono state approvate con l'aggravante per l'omofobia, storia recente quella di tanti politici che hanno tanto da dire ma poco di intelligente sui gay. Cosa manca oggi in Italia? Perché non si può parlare di leggi che esistono, ma di cosa non esiste in Italia, quindi cos'è che manca?
Prima di rispondere a questa domanda io ci tengo a ringraziare Lavinia, che insomma mi ha particolarmente emozionato in questa presentazione. Devo dire, di solito mi capita di essere intervistata da giornalisti, esperti che qualche volta usano un po' meno il cuore per fare cose di questo tipo. Invece io sentivo, ascoltavo il cuore di Lavinia che parlava, per cui sono assolutamente orgogliosa di essere vostra ospite qui questa volta a Cosenza. È la mia prima volta in Calabria, quindi ringrazio questo splendido comitato e il calore di tutte le ragazze e dei ragazzi che mi hanno accompagnata in questi giorni. Torniamo alla domanda. Out non nasce come un libro di denuncia, ma vuole essere una fotografia di questo paese, visto da un'angolazione particolare, da un'angolazione, un po' nascosta, perché è così che ci vorrebbe questo paese, no? Quindi ci lasciano a noi persone omosessuali, transessuali, lesbiche, bisessuali, in una specie di angolo un po' scuro, un po' buio, dal quale per noi è facile guardare ciò che accade intorno, ma per chi ci mantiene in quell'angolo è più difficile vederci. Ecco, Out nasce per scardinare queste porte che ci chiudono in un angolo. È un libro che fotografa una realtà difficile in Italia, una realtà diversa da tutta l'Europa. Siamo rimasti solo noi insieme alla Grecia a non avere una legge che riconosca diritti alle coppie di fatto e alle coppie di fatto omosessuali. Siamo l'unico paese in Europa, insieme a Malta, a non avere una legge contro l'omofobia, per cui io sono stata anche ieri a Reggio Calabria ad un sit-in organizzato in occasione della brutale aggressione subita da un ragazzo, da un giovane omosessuale in un locale di Reggio Calabria. Beh, in Italia non esiste una legge che tuteli questo ragazzo dall'omofobia, cioè questo ragazzo non potrà denunciare il suo aggressore perché lo ha picchiato in quanto persona omosessuale, perché non esiste. Ed è l'unico, siamo l'unico paese in Europa che continua con il suo Parlamento a bocciare proposte di legge come questa. Lo scopo fondamentale di Out, ce ne sono tanti, uno in particolare è quello di coinvolgere le nostre famiglie. Io vedo qui tanti genitori e questo mi rende davvero felice, perché farmi conoscere dei miei genitori, raccontarmi alla mia famiglia, mi ha reso una donna libera. Fino a quando mi sono nascosta alle persone che più mi amavano e fino a quando ho temuto di essere giudicata da chi mi aveva messa al mondo, ho vissuto una vita infernale, ho attraversato l'inferno dell'anoressia, della bulimia, ho cercato di nascondermi anch'io a me stessa come facevo con loro. E quando sono riuscita a raccontarmi ai miei genitori, la mia vita è cambiata. È cambiata perché ho tolto un velo, ho tolto un abito scuro che indossavo per vivere questa vita mascherata. E quindi essere qui con tutte queste persone che immagino siano genitori o che comunque sono persone un po' più grandi di noi mi rende particolarmente felice, perché questo libro è anche per voi e soprattutto per le persone eterosessuali che ci hanno generate, per esempio, perché io sono nata da una coppia di un uomo e di una donna, che hanno avuto bisogno di tempo e hanno avuto bisogno di leggere per esempio i miei libri per conoscere anche delle cose che non sapevano di me, che non sapevano delle persone omosessuali. Io mi ricordo una delle domande più strane che mi aveva rivolto mia madre era questa: avevo assistito al parto della mia migliore amica ed ero emozionata quando è nato il figlio della mia migliore amica, e mia madre mi ha detto: ma cavolo, ma tu sei lesbica, ma quindi l'istinto materno ce l'hai anche tu? Ecco, spesso l'omofobia, per tornare al nostro discorso, comunque la paura, l'avversione, il sospetto nei confronti delle persone omosessuali nasce semplicemente perché non abbiamo in possesso degli strumenti culturali, delle conoscenze che ci permettano di decifrare l'altro e di accoglierlo, perché quando io l'altro lo conosco, naturalmente lo accolgo, o comunque sono più capace di confrontarmi con lui, sono più pronta a confrontarmi con lui. E quindi Out nasce per tutti questi motivi, per raccontare le nostre vite, per indignare non solo le persone omosessuali, ma per chiedere ai nostri amici eterosessuali o ai nostri genitori eterosessuali di impugnare quest'arma della cultura che abbiamo a disposizione, che una certa parte del nostro paese ha ancora a disposizione nelle proprie mani, e di abbracciare questa lotta, questa battaglia di civiltà, perché un paese che riconosce a tutti e a tutte gli stessi diritti è un paese più civile ed è un paese migliore non solo per le persone omosessuali, ma è un paese migliore per i migranti, un paese migliore per gli eterosessuali, un paese migliore per le persone portatrici di handicap, è un paese migliore quello che desideriamo.
Quanto pensi che in Cina la mancanza di una legislazione effettiva contro l'omofobia rispetto alla mancanza di denunce? Nei tuoi libri, nel secondo e maggior modo, tu racconti una serie, ti fai raccontare delle storie di discriminazione e di omofobia che hanno vissuto varie persone, gay, lesbiche, transessuali, alcune anche molto gravi, alcune, molte, mai denunciate, cioè raccontate a te ma mai denunciate effettivamente alla polizia, ma in realtà molto spesso mai denunciate anche a persone molto vicine. Quindi quanto conta la mancanza di una legislazione effettiva, ma quanto conta anche la mancanza di comunicazione? Quanto può essere pesante il coming out per una persona, tanto da non cercare aiuto anche quando si è in difficoltà così grave?
Beh, il percorso di coming out, quindi di rivelazione a se stessi e agli altri del proprio orientamento sessuale, è sicuramente un percorso difficile e un percorso che può accompagnare taluni per tantissimi anni della propria vita. Io, insomma, mi sono riconosciuta ad una donna lesbica che avevo 23 anni, che ero quindi abbastanza grande, e sono riuscita a dirlo agli altri ancora più grande. Sicuramente il fatto che manchi una legislazione che tuteli le persone omosessuali dal reato di omofobia è una lacuna fondamentale che abbiamo da colmare, perché se non esiste un reato, un ragazzo che subisce prima di tutto un aggressore si sente quasi più legittimato perché sa che resterà impunito, quindi già questo potrebbe essere da considerare. E poi un ragazzo che deve denunciare di essere stato aggredito perché gay deve affrontare due problemi, quindi questo relativo al fatto che non esiste poi un reato che può denunciare, ma deve sperare che l'aggressore lo rapinerà o quindi commetterà qualche altro reato riconosciuto dalla nostra legge, e in secondo luogo deve superare talvolta lo scoglio fondamentale di rivelare il proprio orientamento sessuale, perché tornare a casa con un occhio nero che ci è stato fatto in una discoteca perché omosessuali comporta che poi tornando a casa noi dobbiamo raccontare magari alla nostra famiglia che abbiamo preso questo pugno perché siamo persone omosessuali, magari non l'abbiamo ancora fatto. Per cui se invece questo paese si dotasse di una cultura delle differenze che legittima tutte le differenze e le considera delle risorse, probabilmente il nostro le nostre città sarebbero città più sicure, perché sarebbero città educate all'altro, sarebbero città educate al rispetto delle differenze, alla valorizzazione delle differenze. Quindi io, un po' come i radicali, io non sono molto vicina a loro, però per certe cose li capisco, nel senso che noi come Arcigay e come movimento chiediamo l'estinzione di una legge che già esiste, che è la legge Mancino, che è una legge contro i crimini di odio, e basterebbe estenderla anche all'omofobia, visto che esiste per la religione, l'etnia, non esiste però per l'orientamento sessuale, ci basterebbe questo. Però sono d'accordo con i radicali nel dire che tutto questo, però, cioè l'esistenza di una legge da sola non basta per contrastare la violenza o per contrastare un malcostume culturale, una arretratezza culturale che impesta il nostro paese. Sono giornate come questa quelle che contrastano l'omofobia, sono pomeriggi come questo, sono discussioni fatte a tavola la sera con i nostri genitori quelle che contrastano l'omofobia. È la creazione di una, non di una subcultura omosessuale, ma di una cultura delle differenze che genera il cambiamento, che genera la rivoluzione.
A proposito appunto della creazione di cultura dell'accettazione del diverso, spesso si parla di progetti che vadano nelle scuole a livello di Arcigay o comunque a livello di formazione per l'omofobia. Tu sei stata responsabile giovani e responsabile scuola anche per quanto riguarda Arcigay Nazionale. Cosa pensi appunto di questi progetti che vadano a fare proprio studi di formazione per quanto riguarda sia professori che alunni, visto che comunque attualmente sono molto frequenti, più di quanto si pensi, gli attacchi di bullismo a scuola o di discriminazione scolastica anche da parte di insegnanti, che siano nelle scuole o nell'università? E da che età pensi che questo andrebbe fatto? Nel senso che molto spesso il dibattito è fra quale sia l'età giusta per entrare nelle scuole a fare questo tipo di formazione, perché magari se entri troppo presto potresti incontrare la chiusura dei professori o dei genitori, perché magari potrebbe essere troppo presto o troppo tardi. Quindi qual è secondo te il modo giusto per farlo?
Io credo che troppo presto non sia mai un pericolo, troppo tardi sì, cioè è molto più spesso che un troppo, è molto più facile che un troppo tardi, che da un troppo tardi scaturisca un pericolo per tutti. Come ArcGay, insomma, è l'associazione più grande che abbiamo in Europa per la promozione, per la tutela dei diritti delle persone omosessuali e transessuali. Come insomma, volontaria di questa associazione sono entrata spesso nelle scuole e ho visto i risultati di ricerche importantissime che solo ArcGay ha svolto in questo paese, ricerche nazionali svolte col Ministero, in partnership con diversi ministeri. Ce n'è una per tutte, che è quella sul bullismo omofobico, che per esempio ci racconta che su un campione di 280 studenti uno su cinque ha usato insulti omofobi nei confronti di un proprio compagno di scuola. Le conseguenze del bullismo a scuola sono gravissime, vanno dalla depressione del ragazzo, dall'isolamento, dall'autoisolamento. È tutta una serie di problematiche. Io mi ricordo il caso di una ragazza di Ravenna, che racconto poi anche nel libro, una ragazza di 17 anni. Il suo professore a scuola parlava di omosessualità come di una malattia. Lei ha tentato di dire al suo professore: ma guardi professore, io non sono ammalata, sono lesbica. E il professore, davanti ai suoi compagni, l'ha invitata a curarsi da uno psicologo, da un professionista o addirittura da un esorcista. La ragazza a 16 anni o poco più si è sentita isolata totalmente, ma soprattutto umiliata nel suo essere più profondo, e ha abbandonato la scuola e tuttora non sa cosa farà della propria vita, perché sta ancora facendosi delle domande. Queste sono gravi conseguenze che un paese civile non può accettare, sono gravi pericoli che un paese civile non può correre per i propri giovani, per i propri talenti, perché questa ragazza tra l'altro è una grandissima artista, frequentava un liceo artistico, e questi sono i pericoli che associazioni come ArcGay non vuole correre, ed è per questo che noi entriamo nelle scuole. Scuole italiane in cui l'insulto più utilizzato dagli studenti per denigrare un proprio compagno, non solo un compagno dichiaratamente gay, ma per denigrare qualunque compagno che abbia un comportamento non conforme, è frocio. Allora sta a noi ricominciare dai nostri vocabolari, introducendo nelle scuole un vero e proprio dizionario delle differenze, insegnando ai nostri formatori e ai nostri insegnanti ad accogliere i propri studenti e a restituire delle immagini pulite della realtà e della vita. Ed è per questo che noi entriamo nelle scuole, perché da quell'inchiesta nazionale emerge anche un fatto davvero sconcertante, cioè che la maggior parte degli insegnanti, quando riceve una denuncia da parte di un ragazzo che ha subito violenza perché è gay, tende a minimizzare o a dire: lascia stare, non è successo niente, non voleva dire questo. Minimizzare vuol dire colludere con l'aggressore, vuol dire essere in un certo senso rinforzare l'atteggiamento del bullo e non far sentire protetto il ragazzo che invece sta denunciando. Quindi tutte le nostre azioni sono volte a questo, sono volte a incoraggiare prima di tutto nelle vittime la forza di denunciare ciò che si è subito, perché questo accade ancora troppo poco in Italia, anche perché non esiste una legge, sono volte alla visibilità, cioè a spiegare ai ragazzi che è giusto svelarsi, è giusto raccontarsi, è giusto anche avere paura nel farlo, ma il vantaggio di essere se stessi e di essere felici nei propri panni, nella persona che siamo, supera di gran lunga qualunque paura. Io ho recuperato una vita intera raccontandomi, io mi sono riappropriata della mia pelle raccontandomi al mondo e raccontandomi soprattutto a me stessa e alle persone più care. Ho potuto assaporare l'amore per la prima volta. Io non conoscevo l'amore, perché non conoscevo prima di tutto l'amore per me stessa. D'altronde mi odiavo perché mi sentivo diversa dal resto del mondo, venivo da un paese piccolissimo in cui mi sentivo l'unica lesbica sul pianeta Terra, e sicuramente raccontarmi ed essere visibile mi ha consentito di essere felice. Quindi è questo l'invito che ArcGay fa a tutti i suoi, insomma a tutte le persone omosessuali, bisessuali e transessuali, ma un invito più importante noi lo facciamo alle istituzioni, come si diceva ieri sera a Reggio Calabria, perché abbiamo bisogno di strumenti, abbiamo bisogno di tutele, abbiamo bisogno di diritti. Esiste un principio fondamentale, esiste una carta costituzionale, esiste l'articolo 3 della nostra Costituzione, per cui il diritto ad essere trattati tutti nello stesso modo e tutte nello stesso modo esiste, e sta alle istituzioni adesso fare in modo che il principio di eguaglianza esista anche in questo Paese.
Ecco, come reazione alla mancata approvazione della legge, è una storia recente dell'anno scorso, quella di un outing forzato che è stato fatto su internet con la pubblicazione di 10 nomi di politici presunti gay senza nessuna informazione, senza lanciati lì, perché era una reazione, perché si pensava fosse una buona cosa. Visto quanto è duro il coming out, visto quanto da omosessuali si dovrebbe sapere quanto sia duro accettarsi anche, non avrebbe più senso cercare di insegnare l'accettazione di se stessi a accompagnare piuttosto che criminalizzare chi magari effettivamente lo è e dà delle dichiarazioni omofobe, ma magari sta ancora passando la fase del coming out? Essere persone pubbliche rende tutto molto più complicato. Un conto per me è dirlo ai miei genitori, ai miei 4 colleghi universitari, un conto è doverlo dire a una nazione che mi ha eletto e che magari io so che non lo accetterà.
Beh, premettendo che il giorno in cui Giovanardi farà coming out io mi farò una corsa nuda qui per tutta Cosenza, premettendo questo, sicuramente l'operazione dell'outing è stata un'operazione spregevole. Insomma, outing vuol dire che qualcuno rivela a mia insaputa o contro il mio volere il mio orientamento sessuale, quindi un esterno pubblica sul giornale che Mauro Chiulli è gay senza che io abbia consentito. Invece il coming out è un percorso che ciascuno di noi fa con insomma, i propri tempi nel dirsi e nel dire all'altro il proprio orientamento sessuale. Già dalle definizioni capiamo che l'outing è un chiaro percorso di violenza che si fa ad una persona, per cui se Giovanardi, che non conosce l'amore, evidentemente non conosce la poesia dell'amore e dell'amore omosessuale, si esprime con violenza nei miei confronti, sicuramente io non mi esprimerò con violenza nei suoi confronti, perché il tono delle nostre rivendicazioni è ben altro. Noi chiediamo assolutamente che non ci sia più violenza e che non sia più adoperata violenza nei nostri confronti, per cui assolutamente quell'operazione di outing, come accennavi tu prima, è stata una trovata spregevole che qualcuno, anche per farsi pubblicità in un momento particolare del nostro paese, ha trovato interessante fare, ma è stata una, come dire, un'idea becera che è morta poi nel giro di qualche ora.
Ecco, a proposito, poi sul tuo libro tu facevi un'ottima similitudine, che era quella di fare outing per altre persone. Imporre l'outing è la stessa cosa più o meno che portare la democrazia con le armi. Cioè, io devo portare l'accettazione, quindi te lo impongo. Tu non sai accettare, ti impongo di essere accettato dagli altri. È più o meno lo stesso, era una similitudine che ho trovato molto sottile. Percorso di accettazione di se stessi spesso porta, poi al momento in cui finalmente si riesce a essere se stessi, e magari non del tutto, a sentire il bisogno di stare più tempo con persone che siano più simili a te. E questo perché probabilmente se cominci ad accettarci, se magari ancora non lo fai del tutto perché non riesci a dirlo, ti dà una sicurezza maggiore. Molto spesso però la creazione di quartieri gay, di locali gay, di eventi per gay viene scambiata per ghettizzazione, perché non ci piace stare con gli eterosessuali. Tu fai spettacoli nei locali gay, tu fai spettacoli a tematica gay, quindi conosci questo mondo meglio di tanti altri, quindi vorrei che fossi magari tu a spiegare il senso di comunanza che ci lega quando andiamo in locali tutti insieme o quando usciamo con persone che siano omosessuali.
Io ho voluto nell'ultima parte del libro affrontare un po' anche sommariamente questo argomento, perché troppo spesso mi sento dire ma voi omosessuali state sempre fra di voi, vi fate i locali LGBT per stare tra voi, i locali, i quartieri gay sono dei ghetti. Io ho anche chiesto insomma l'opinione ad una serie di esperti, primo tra tutti uno psicoterapeuta che spesso insomma ha lavorato con Arcigay in diversi progetti. Sicuramente, e lo accennavi tu con tanta saggezza, i locali LGBT o comunque i quartieri gay hanno un senso profondo nelle nostre vite e anche nelle vite degli eterosessuali, perché poi nei locali in cui mi esibisco sono tanti gli amici eterosessuali, non precludiamo mai a loro l'ingresso nei locali prevalentemente frequentati da noi. È chiaro che, per esempio, io da giovane, se non avessi avuto il Gay Village a Roma, avrei fatto molta più fatica ad incontrare i miei desideri, a riconoscerli soprattutto. Quindi i locali, i nostri posti, sono utili sia in una fase iniziale di socializzazione e sia in una fase poi di vita, di condivisione. È chiaro che nella vita si tende a stare insieme a chi un po' di più ci assomiglia, a chi un po' di più può capirci, a chi un po' di più può decifrare le nostre paure, le nostre attitudini. Ed è sicuramente, come dire, un grandissimo vantaggio quello di avere dei luoghi di vita e di socializzazione dedicati a noi, così come ci sono i locali di musica jazz in cui vanno le persone che amano il jazz. Cioè è normale ed è giusto ed è sacrosanto che ci siano luoghi in cui i nostri amori possono essere spericolati, nel senso che non possiamo essere vittime, o quantomeno insomma non accade molto poco che siamo vittime di aggressioni, e i locali in cui non ci sentiamo soli, non ci sentiamo assolutamente diversi.
Un altro tema che parli verso la fine del tuo libro e che è molto attuale soprattutto in vista del 9 giugno è quello del Pride. Il Pride anche lì mal interpretato spesso da eterosessuali, ma spesso mal interpretato anche da omosessuali. Lì viene fuori quella parte di omofobia che si chiama omofobia interiorizzata, per cui l'omosessuale che magari non si accetta pienamente o che fa fatica a uscire all'esterno, che ha un brutto rapporto con l'omosessualità, soprattutto con l'omosessualità più evidente, con i ragazzi più effeminati che scarta perché è troppo evidente, o con le ragazze troppo mascoline, o con il Pride, perché il Pride è molto evidente, è molto visibile anche nei modi in cui ci si esprime lì. E questo viene spesso denigrato perché lo si trova eccessivo, perché non c'è bisogno di uscire in quel modo. Perché c'è bisogno in quella giornata di essere se stessi fino all'estremo?
Allora, io ero una di quelle che da ragazza, quando vedeva le immagini del Pride, cambiava subito canale, però vi ricordo che ero una di quelle che si detestava perché omosessuale, quindi io credo che manifestazioni di orgoglio come quella del Pride siano anch'esse fondamentali nelle nostre vite. Non esiste, alcuni dicono, un etero Pride non esiste, ma perché non esiste? Perché a voi eterosessuali sono riconosciuti tutti i diritti che invece a noi omosessuali sono negati, quindi un giorno sacrosanto in cui tutti insieme ci ritroviamo a dire basta e a dire con orgoglio chi siamo o chi desideriamo essere o da chi desideriamo travestirci, è un giorno di vita, è un giorno di civiltà per tutti. Quello che mi fa rabbia è l'uso e la strumentalizzazione mediatica che si fa del Pride, perché noi sappiamo che molto poco spesso i nostri media restituiscono delle immagini civili delle persone omosessuali, quando invece starebbe a loro generare cultura nel nostro paese. È chiaro che ogni volta che un TG ci presenta un gay pride fatto di piume e di latex e di perizomi, questa non è l'immagine che il Pride restituisce, questa è l'immagine che i media ci danno del Pride, è la fotografia sporcata, la fotografia scolorita di un arcobaleno che invece è pieno di orgoglio, è pieno di sentimenti, è pieno d'amore. Quindi io quando mi si pone questa obiezione invito ad andare a un Pride, perché credo sia un'esperienza totalizzante, un'esperienza totale che ti restituisce all'autenticità, perché in quel posto lì, su quelle strade, in quel clima di festa e di serenità e di assenza di paura, siamo tutti più autentici, omosessuali e eterosessuali.